Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
Dopo 67 lunghi giorni nella 36esima spedizione italiana in Antartide è tornato qui a Gualdotadino il dottor Francesco Sepioni. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, non all'Antartide ma da Gualdotadino. Sì, sono tornato nuovamente in questa radio e ho il piacere appunto parlare con Elisabetta e tutti voi.
Grazie. Allora, com'è andata questa esperienza in Antartide?
È stata un'esperienza dura, come ho più volte espresso nei miei post in Facebook, difficile sotto il punto di vista sia fisico e sia psicologico, perché fisico perché sono tornato per la gioia della mia silhouette con meno 10 kg e psico perché ho avuto tanti giorni di isolamento, poi ne parleremo diffusamente, però 15 giorni di quarantena fatto in Nuova Zelanda a Christchurch, e da lì sono partito appunto con la nave da Bassi per raggiungere l'Antartide, i ghiacci dell'Antartide, e ben tra tutto 27 giorni in nave, e tra gli scientifici, non molti, inizialmente erano 4, e 22 marinai. E comunque l'isolamento si è sentito. Poi successivamente ho passato un'esperienza unica e indimenticabile, ben 21 giorni al centro dell'Antartide, a base Concordia, dove c'è l'ente spaziale europeo che ha i propri, delle persone che astrofisici, fisici, glaciologi, geologi, che fanno gli esperimenti come se stessero su Marte, perché l'ambiente sotto il punto di vista ambientale ma anche proprio fisico, psico, è il medesimo di una navicella spaziale che sta andando verso Marte. Appunto avvengono gli studi lì, in quella zona, in quella parte del mondo più estremo e più remoto, più lontano da ogni punto della Terra.
Però partiamo da prima proprio dell'approdo lì in Antartide. C'è un episodio simpatico che mi hai raccontato, che addirittura ti hanno preso da pazzo, perché quando hai preso il treno per andare a Milano, in questo momento insomma un po' di restrizioni, ti sei dovuto giustificare del fatto che andassi in Antartide.
Sì, questo è un episodio carinissimo. Andavo verso Milano per prendere il giorno dopo l'aereo, e durante appunto il viaggio che mi portava a Milano, e la polizia ferroviaria mi ha fermato e ha controllato i biglietti. Diceva, vado a Milano, e mi voleva la motivazione. E io gli ho detto, guarda, sto andando in Antartide. Ma scusi, ma lei come si permette a prendere il ciglio? Ma guarda, io sto andando in Antartide, è vero. No, guarda, si fermi, adesso andiamo al commissariato, guardate, io non sto scherzando. Poi quando normalmente io ho presentato la convocazione del PNRAP, il Programma Nazionale Antartide, lì sono rimasti male, e ho detto complimenti, ci scusiamo, e lì è già partito col piede giusto la mia il mio lavoro in Antartide, col sorriso si è partiti.
Però organizzata da PNRA, quindi dal Programma Nazionale Ricerca in Antartide, finanziato dal MIUR, Ministero Università e Ricerca, con il coordinamento scientifico del CNR, che è il Consiglio Nazionale Ricerche, e l'attuazione logistica affidata all'ENEA, cioè l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, avevano anche da leggere, perché avrei avuto diversi fogli. Però l'hai detto tu, ma hai passato l'assist, cioè è stato un lavoro, ma è stata anche una vacanza. In che senso però?
Vacanza nel senso che arrivare in Antartide, che ricordiamo l'Antartide è grande, è il sesto continente della Terra, e l'Antartide ha una caratteristica che può andare solamente gli scienziati, e lì sono gli animali che se tutti conosciamo, dal pinguino alla foca alla balena all'orca, e vedere questi animali unici al mondo solamente in quella zona è stata una soddisfazione. Poi io ho passato tutto più o meno 2 mesi e mezzo al sole, cioè al sole, se non scende mai il sole ci gira attorno come un buon amico e ci riscalda,
Sì.
Non, in realtà non ci riscalda perché le temperature sono intorno a meno 20, meno 30 lì sulla costa, invece al centro antartico ho raggiunto anche meno 60 e arrestate, per fortuna specifichiamo, e sono cose uniche, indimenticabili, che arricchiscono sia la persona sotto il punto di vista professionale, ma anche sotto il punto di vista umano, per i contatti che hai con gli scienziati, appunto con la logistica, ma anche con i marinai della nave. E tutto questo è un arricchimento lavoro-vacanza, mettiamolo così, anche se, visto che sono dimagrito così tanti chili, capite che comunque c'è un impegno fisico e, come dicevo, anche psicologico, che non è indifferente. Infatti, nell'intervista che mi ha fatto qua dalla partenza, io ho avuto un'unità antartica, ho preso all'Agenzia Aerospaziale di Roma. Perché? Per quale motivo? Perché non tutti possono andare, visto i problemi di isolamento, ma anche di temperature e di altitudine.
È il medico di una missione marziana, Francesco Sepioni, è partito a metà dicembre per poi tornare qui a Gualdo in Umbria lo scorso 13-14 febbraio, giusto?
Sì, più o meno sì, le date sono più o meno, qua sono partito e sono tornato in Italia intorno alla metà di febbraio.
Ed è
marziano per quale motivo?
Sei tornato Come? Dalla 36esima missione in Antartide.
Sì, sì, sì. No, dicevo le date che di partenza e il ritorno, che sì, sì, sono quelle, orientativamente. E perché Marte? Perché sono andato su un posto che era assomigliava a Marte. Infatti, come dicevamo precedentemente, l'Agenzia Spaziale studia quelle persone che stanno lì, che sappiamo appunto un minimo un anno, dove hanno queste persone che restano a mantenere la base spaziale italo-francese Concordia. Ricordiamo, è a 1200 metri da 1100 km dalla costa, ma per mantenere attive le le strutture per i rilevamenti sia di temperatura, meteo, tutte le attività che si fanno in estate, perché per 9 mesi è buio. E lì è l'ambiente marziano, perché adesso si raggiungono temperature intorno a 90 gradi sotto zero, prima di tutto, e secondo perché c'è una elettrostaticità molto forte. Racconto un aneddoto: quando sono arrivato, io praticamente mancava l'aria, avevo una grossa difficoltà a respirare, ma anche a parlare, e andavo a spegnere la luce come tutti gli umani, solamente che quelle cariche elettrostatiche facevano sì che, stando sopra 3 km di ghiaccio, perché appunto l'Antartide è terra, è un continente, ma ci sono 3 km di ghiaccio, e io quando andavo a spegnere spegnere la luce mi si fulminava, zitto continuavo, finché alla fine la terza lampadina che ho fatto saltare, il coordinatore se n'è accorto dopo tutto il giro, ha detto: dottore, mi scusi, ma ci sono delle regole, devi rispettarle. Io dovevo mettere il mio dito prima di toccare il cross di alluminio su una barra di alluminio. Per quale motivo? Perché andava a scaricare la mia energia elettrostatica su quella barra di alluminio, perché sennò avrei bruciato la base, fondamentalmente, computer, roba del genere. Questa è la prima caratteristica.
Potevi essere il distruttore della base.
Un'altra caratteristica che è veramente simpatica è il fatto che io mangiavo cose di 10 anni prima o 15 anni prima. In che senso? Che non essendoci virus, batteri o organismi di ogni tipo, la roba arriva e viene in realtà congelata, si congela da sola e si sghiaccia quando volete. Cioè, il record è stato battuto da una camomilla del 1999, come cara Elisabetta, ti dico, non so se abbia fatto effetto o meno su quella persona che ha trovata, però io ho mangiato anche del salmone di 10 anni, del 10 anni fa, ecco, 10 anni fa, un bel coccodrillo congelato di 15 anni fa,
cioè,
i biscotti erano in media di 7 anni fa. Comunque io sopravvivo, non ho avuto effetti, e vi posso dire che la roba era buona e ancora sopravvivo.
Era come la mangiamo noi, anche perché lì, insomma, il primo ospedale sta a 3 giorni di volo dalla base, quindi insomma si presume che uno debba stare bene. Ma il lavoro da medico come è andato? Insomma, ci sono stati dei momenti critici oppure è andato tutto liscio?
Allora, diciamo che io devo curare le persone all'interno della base in fase acuta, non facevo sperimentazione del medico d'ESA, quindi nelle massime cose, cioè situazioni come arrossamenti oculari, piccole ustioni sul volto, perché se arriva il sole tu non ti copri bene, ti dà ustioni da contatto, traumi ci sono perché c'è la movimentazione ai mezzi con scavatori, bulldozer, e comunque l'incidente può capitare, e anche capitare con questa frattura. Ricordiamo che sono rimasto 21 giorni, o anche altri tipi, come anche cefalea, come difficoltà respiratoria, dando ossigeno, piccole ferite, cioè sono tutte situazioni che sembrano banali, ma visto a una temperatura di meno 50, a distanza di 3 giorni dal primo ospedale, possono risultare anche fatali. Voglio mettere in evidenza che io sono nato lì anche per il fatto che il medico si è rotto di viperone, che comunque è una situazione che se non sa gestire ti crea grosse problematiche, o anche una semplice appendicite. Io avevo un ospedale a mia disposizione, avevo il collegamento con il dipartimento dei gemelli di Roma per le emergenze, per una consulenza, e è stata davvero una esperienza ai confini della realtà, perché a vedere sempre il sole che non scende mai, temperature estreme, altri progetti, come dicevo, con l'agenzia spaziale, mettermi a diretto contatto con il medico dell'agenzia su quello che faceva, davvero ti senti orgoglioso di essere italiano e di partecipare a un progetto così importante. I got a year. Wow!
good night. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice.
È tornato dopo 67 giorni passati in Antartide, quindi se non sbaglio una ventina di giorni sulla rompighiaccio Laura Bassi e poi un'altra 26 giorni circa presso la stazione scientifica italo-francese Concordia, che si trova al centro dell'Antartide, a 1200 km dalla costa e su un altopiano di 3400 metri di altitudine, dove in inverno si raggiungono i meno 90 gradi e dove il dottore che è tornato e è qui con noi questa mattina a Mente Locale Radio Tadino, Francesco Sepioni, ha bevuto un'acqua almeno vecchia almeno di 100 anni, forse 200, vero?
Anche di più, cara Elisabetta, si arriverà a da 1000 e 2000 anni fa. Vi spiego subito perché. La neve si deposita naturalmente, no? Con il tempo. Che succede? Che lì mancando l'acqua, dei bulldozer la compattano, la mettono in delle strutture e si sghiaccia questa neve, che si servirà, questo ghiaccio che servirà poi per i beni comuni, cioè lavarsi, bere, viene purificata per poi essere bevuta. Allora, più andando in basso e più troverai veramente negli anni si è depositata. In sostanza noi, andando sempre più in basso a prendere questa neve, in genere in media bevamo acqua tra 1000-2000 anni fa, diciamo dal 1004 quasi 1005. Beh, era un'acqua buona e io brindavo scherzando con gli amici, dicendo con gli amici, con i colleghi di avventura, brindando all'acqua del 1004
il umanesimo rinascimento, insomma era l'acqua del Magnifico, magari ci avrà avuto un sapore un po' diverso, c'aveva lo stesso sapore, aveva
l'acqua rocchetta, era molto più buona, mettiamola così.
Ecco, benissimo, l'acqua di casa è sempre la migliore. E poi c'è anche un'altra cosa, cioè a meno almeno meno 60, no? Meno 50, meno 60 gradi, siccome non tu ti annoi se non fai cose eccentriche, che cosa ha fatto il nostro dottor Sepioni? Ha vestito i panni del tenore e ha cantato in Nessun Dorma, giusto?
Sì, io credo che ho stabilito il record di effettuare un'aria a meno 52 gradi, era troppo allettante il momento, la situazione, mi sono messo sul tetto della struttura, probabilmente lì è sempre giorno, intorno alle 11, c'è una temperatura di quel genere, e ho fatto un'aria, o meglio il Turandot, il Nessun Dorma, il Vincerò, come viene sempre chiamato, il simbolo di Pavarotti, e diciamo che mi è riuscito decentemente, anche perché io faccio qualche, in maniera semiprofessionale, ho fatto delle piccole esibizioni. Diciamo che ecco, era molto freddo e la corda vocale sull'ultimo Vincerò, ecco, diciamo, è stata un po' dura arrivare a quel livello di altezza di vocale, però l'importante è farcela, e credo che ho mostrato l'italianità vicino alla bandiera italiana e accanto a quella europea, nella canzone che è mondiale, è il simbolo dell'Unione e della vittoria. Arrivato in quel posto e avevo raggiunto un ottimo, anzi meraviglioso risultato, mettiamola così.
Ma non solo, perché la tua italianità si è manifestata anche in un'altra cosa, cioè nello scrivere un'insegna, anzi proprio un cartello, come lo vogliamo definire. E diciamo che lo hai sovrapposto, proprio perché l'italiano è ganzo, insomma è forte, lo hai sovrapposto ad un'altra insegna con nonchalance, con eleganza.
Sì, diciamo che c'è una zona che è più o meno un chilometro e mezzo dalla base, dove ci sono dei cartelli con la distanza da tua città. Io ho messo Guarutatino, tra parentesi Perugia Pianello, chilometri intorno ai 15.600, qualcosa del genere, e realmente sono arrivato lì con il mio cartello, era tutto occupato, mi hanno visto lungo la strada, c'è la strada lungo il percorso di neve, ghiaccio, e mi hanno detto: ma dove va? E io vado a mettere le mie insegne. Sono arrivato lì con una persona e mi ha fatto: ma guarda dottore, che qui non c'è posto. C'è posto, io vengo da Gualdo, adesso non c'è posto. Ho visto un cartello che normalmente era di un francese, e c'è anche un italiano, visto la base italo francese, e che fai? Ho preso il posto migliore e l'ho attaccato sopra. Infatti si vede benissimo che c'è il cartello mio che ha retto dopo una tempesta che è venuta la settimana dopo, e tempesta antartica, e è sovrapposta sotto con quella francese. Io scherzando a più persone ho detto: Italia Francia 2-0 dopo il mondiale abbiamo vinto.
E questo è. I can stop shaking, the room has a groove and the floor's almost earthquaking.
Back.
È tornato dopo 67 giorni in Antartide, ha cantato il Nessun Dorma a meno 52 gradi, ha vissuto il Capodanno 2021 con il sole di mezzanotte, è Francesco Sepioni, il dottor Francesco Sepioni, che è con noi questa mattina, e vi ricordiamo che l'intera intervista la potrete riascoltare in podcast sull'app di Radio Tadino e Reti Smart o linkata sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram. Buongiorno per la quarta volta, dottor Sepioni, e questo Nessun Dorma ha fatto furore, no? Sui social, ma non solo. L'insegna con scritto Gualdo Tadino 15.000 e passa chilometri, abbiamo fatto un altro scalpore, ma una domanda. Allora, le difficoltà saranno state tante, soprattutto per chi approda per la prima volta su una stazione antartica, insomma, non è semplice. Qual è stato il primo pensiero?
Ma dove sono finito? No, il primo pensiero è che un mondo che si è appena esce dall'aereo, a parte il freddo che entra nelle ossa anche se è secco, però una distesa luccicante solo esclusivamente di bianco e ghiaccio. E poi un posto così isolato, così remoto da ogni essere vivente, è lontano dagli affetti, dalle persone più care, è, diciamo, ecco, resti solo con te stesso, le sue difficoltà, la tua forza interiore, e devi stare anche con delle persone che nel bene e nel male ci collabori. Che poi simpatico o meno ci devi mangiare pranzo e cena, devi passarci il pomeriggio e la sera, cioè è tutta una serie di condizioni che di isolamento, di situazioni che ti portano a irritabilità, perché la soddisfazione sembra assurda, ma era il mangiare, oggi c'è la pizza, stasera c'è il film, perché non è che tu dici ok, stasera vado al pub o stasera vedo un'amica, che queste gente mi sta un po' sul cavolo, no, con quelli ci devi stare per forza, ci mangi, ci ceni e ci vivi costantemente. Allora mancanza di privacy, le difficoltà neanche di relazionarsi, il sole che è sempre presente, la mancanza di concentrazione, la mancanza anche di sonno, perché io dormivo 3-4 la notte, perché a quell'altezza si dorme così poco, o anche la mancanza di ossigeno, ma la gola sempre secca perché l'ambiente è secco, così estremo, le lesioni al naso, perché andando fuori a meno 50, tornando dentro, ti creano proprio delle lesioni e hai dei coaguli di sangue che non ti permettono di respirare benissimo, gli occhi sempre arrossati per il fatto della congiuntivite, che è cronica perché la secchezza dell'ambiente è così forte, o comunque anche il sole che entra dalle finestre e ti dà delle congiuntivite, cioè tutto questo mix ti fa vivere in un altro pianeta e ti fa capire molte volte quanto quando ritorni, quando è bello il rapporto, con quali sono le cose più vere, con quali sono ancora sempre passeggiato al verde, apprezzi di più quello che hai. E anche le persone più vicine quali sono, perché stare in un ambiente così estremo, ho avuto dei contatti tramite WhatsApp, una cosa che funzionava qualche volta al telefono, capisci, le amicizie più vicine. È un viaggio con te stesso in un ambiente così estremo, così fuori dalla realtà, che ti fa comprendere tante cose della vita.
L'esperienza è stata dedicata a degli zii e a un'altra persona. Come mai?
È stata dedicata a queste persone perché sono le persone che nella vita ti danno delle impronte che restano nel cuore e che ti vuole ricordarli in questa missione grandiosa. Io ho scelto queste persone che tu hai enunciato dopo anche mia nonna, che è giusto che sia dedicata a loro, che i miei occhi e le mie sensazioni è come se l'avessero visto i loro, è come un omaggiare quello che vivo dandola loro.
E questo è bello. Se dovesse Le do anche del lei, dottor Silvioni, perché se dovesse consigliare ad un altro medico, magari ad un collega o anche ad una persona che non fa il medico, quindi di intraprendere una qualsiasi missione che lo porti in Antartide, lo consiglierebbe oppure no?
Allora, io credo che non si può consigliare. Uno ci va perché c'ha la volontà molto forte di mettersi alla prova, perché non è una vacanza, anche se l'ho interpretata come una vacanza lavoro, e non è un obbligo, è solamente un piacere di mettersi alla prova e di vivere un'esperienza in solitudine e vivendo cose che poche persone al mondo hanno vissuto. Come dice Black Runner, ho visto cose che voi umani nemmeno potete immaginare. E a me più o meno è successa la stessa cosa.
E quelle persone che sono lì, prima parlavamo, vengono studiate proprio. C'è un medico che studia come si comportano, sì, la risposta che hanno.
Vi dico molto velocemente, l'ente spaziale europeo manda un medico che valuta queste persone, perché è come se stessero, sono una navicella andando verso Marte, come clima, cioè come temperatura, e dà degli effetti come isolamento, perdita di concentrazione, facendo tutto questo, si parla esattamente questionari, di alterazioni a livello fisico e psichico. Fisico, facendo gli esami del sangue, spirometrie, anche a livello sessuale, se l'attrazione verso un sesso o l'altro cambia, come cambia, se tu la tua irritabilità aumenta, diminuisce, se la tua pressione diminuisce, aumenta, la tua, come diciamo, la mancanza di concentrazione, perché gli astronauti dalla Terra dovranno arrivare su Marte vivendo in queste condizioni, ma anche studiando il globulare che comunque è sempre arrossato, che ti crea grossi problemi nella vista, o anche il tipo di alimentazione. Qui diciamo che è il trampolino di lancio per una missione che parte dall'Italia, sì, dalla Terra, per arrivare su Marte. E in questa missione, che è importante, che porterà l'uomo su Marte da 10-15 anni, niente, va lasciata al caso, perché un semplice errore, una semplice situazione che per noi è banale, porta a far fallire la missione che si sta cercando di organizzare su Marte.
E non solo, c'è anche un progetto che viene fatto, ci si lavora lì, che è il progetto Epica, in cui cosa succede? Ci sono dei carotaggi particolari.
Il progetto Epica è un progetto che vuole studiare il clima all'inizio della vita. Allora, capiamoci bene, l'Antartide è un continente, abbiamo detto, e noi siamo su un plateau di 1000 metri, ok? Però sopra di questo plateau c'è uno strato di 3 km di ghiaccio. Se noi andiamo a fare un carotaggio, arriviamo fino alla terra dell'Antartide, che vuol dire che noi, facendo questi carotaggi, arriviamo fino a 800 milioni di anni fa, prendendo questi pezzi di ghiaccio e analizzando l'ossigeno, la quantità di ossigeno, di metano o di altri componenti, noi ritorniamo indietro di 800 milioni di anni, usando il clima a quel tempo. E è meraviglioso. Io ho avuto un'emozione proprio interiore quando naturalmente sono entrato all'interno di questa stelter, si chiamano loro, che sono delle piccole casette, e ho visto il buco, ho visto anche la lancia che in acciaio che andava a fare questi carotaggi. Ci hanno messo 30 anni per arrivare fino in fondo, e per me è stato come rivivere l'inizio della storia del mondo, e ti senti partecipi dell'inizio della vita fondamentalmente, e è stata davvero una grossa emozione che poche persone al mondo possono vivere. Infatti io ho sofferto sia, come diciamo, il freddo, l'isolamento, la mancanza di affetti, però ero privilegiato, e questo ti stimola mi stimolava ad andare avanti, a dire sì, però tu vedi cose che pochi uomini possono vedere, e fai parte di un progetto unico per portare l'uomo sulla Luna o per fare dei complimenti per il clima, tutta una serie di condizioni per dire sto all'interno di un grande progetto, e vada come vada, fino alla fine cercherò di andare avanti.
Oh, le nuove prospettive, ci saranno altri, ci sono altre idee, ci sono altre magari cose che non hai ancora svelato, partirai per qualche altra missione o per ora ti riposi?
Allora, ovviamente ritorno al pronto soccorso di Branca dove lavoro stabilmente, però per adesso ecco appunto ritorno alla vita normale e poi visto che ho fatto questa esperienza meravigliosa, è uscito da poco tempo il mio libro La Noè, la mistera di realtà, anche questa è una grande avventura, la mente mia adesso si è placata, non so se in futuro farò qualcosa, però non escludo altre situazioni particolari, cioè la vita è fatta di emozioni, di vivere la vita intensamente per quello che ti piace, per quello che cose che ti stimolano. Io posso dire che a mia età ho fatto cose che volevo e che volevo proprio intensamente. Il futuro non so quello che riserva, ma come ho detto più volte nel tuo programma, credi in te stesso e l'impossibile, le cose impossibili diventano possibili tramite corpo, mente ed anima.
Benissimo, e con questa bella frase le auguriamo un buon giorno e ci torni a trovare, tornaci a trovare perché sicuramente avrai qualcosa da raccontarci. Grazie ancora e alla prossima.
Grazie a tutti, buona mattinata.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.